Così, per esempio, il regno di una democrazia di pura opinione, totalmente relativista, appunto, che consiste solo nel fatto che la maggioranza, hai capito, è vasta, ma non c'è niente di comune che leghi una società e quindi si imponga in qualche maniera come qualcosa che vale. Oppure il dogmatismo della tecnoscienza, cose che toccheremo ancora, evidentemente. Cioè quasi che alcune acquisizioni scientifiche si imponessero senza che noi siamo più capaci di regolarle, di dire se va bene o va male, usarle, no? E soprattutto la scomparsa dell'utopia della speranza. Ecco. E quindi in questo senso appare in qualche maniera l'urgenza di ritrovare i fondamenti di questo mondo, di rifondare il mondo. E l'abbiamo già anticipato, l'ipotesi, lo diremo anche, che ha molto di soggettivo, perché non è che sono questi 5-6 fondamenti, uno ne potrebbe trovare altri, o dirne 20, e noi ne diciamo 5 o 6, ma l'abbiamo già indicato che la civiltà occidentale si è costruita su alcuni valori di fondo, che è l'idea del futuro, il valore della ragione, il principio di uguaglianza, il riconoscimento del criterio di universalità dell'umano, la pratica della giustizia contro la vendetta o il sacrificio, ecco, alcuni di questi valori di fondo in realtà traballano. E per capire come mai questi pilastri della nostra tradizione traballano, abbiamo proposto questo primo percorso che abbiamo concluso, che stiamo concludendo, di provare a guardare indietro al secolo scorso, cioè cercando di fare un bilancio delle erosioni di questi valori in alcuni momenti simbolici del secolo. E ci siamo fermati su alcuni momenti, su alcune tappe, no? Quella che abbiamo chiamato la matrice infernale della Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra, che ha segnato nella modernità una soglia, ha cambiato una visione del mondo, un cataclisma, non solo sul piano dei morti, delle distruzioni, ma un cataclisma proprio sul piano del pensiero. Perché la guerra, la prima guerra mondiale, ha mandato in crisi l'idea della ragione storica, dell'ottimismo progressista e ha squalificato l'idea di solidarietà. Quindi la crisi dell'idea del futuro e la crisi del primato del noi sull'io, no? Questa era la prima fase che avevamo indicato. La seconda è quella che abbiamo chiamato l'astuzia del comunismo, l'astuzia della ragione leninista, che ha cercato di rilanciare un'idea sacrale della storia, una sacralizzazione della storia, la marcia irresistibile della storia, giustificando anche il male, il crimine nel nome dei fini ultimi e tentando di restituire a noi il primato e cercando di riaffermare l'uguaglianza, l'aspirazione alla giustizia. Terza fase di questa erosione dei principi fondamentali della civiltà occidentale, l'hitlerismo, l'altra forma di totalitarismo, che invece esplicitamente afferma in qualche maniera la barbarie. Cancellare i 2000 anni di giudeo-cristianismo e instaurare il dominio di una razza, di un popolo, la volontà sulla ragione, l'affermazione di questo arcaico selvaggio. Quarta fase, che non ve le ricordo soltanto nei titoli, così. Le guerre coloniali e la cattiva coscienza delle democrazie occidentali, perché dopo la seconda guerra in realtà c'era stata la fase della dichiarazione dei diritti, nella quale sembrava che mai più, appunto, no? Quando si dice mai più, quando dicono gli uomini mai più, c'è proprio da credere, no? Dopo il 45 sembrava che ci fosse la vittoria del diritto e il ritorno della speranza, ma fu di breve durata perché in realtà le democrazie occidentali, beh, il marxismo intanto è continuato, e le democrazie occidentali sono state infedeli ai valori che proclamavano. Ci sono state le bombe atomiche, le guerre coloniali imperialistiche, l'accettazione anche in cattiva fede del sottosviluppo del terzo mondo e quindi la divisione degli emisferi del nord e del sud. E in quinto luogo, come fase di questo naufragio dei principi di questa civiltà, ci siamo fermati sul pensiero debole, cioè la ragione stessa ha riconosciuto in qualche maniera la sua disfatta e ha introdotto tutta un'idea del disgusto di sé, il nichilismo, l'età del vuoto, su cui ci siamo un po' fermati. Per arrivare, questo è l'esito del Novecento, di questa ipotesi di lettura, alla nuova astuzia della storia, che è il dominio del mercato. È l'affermazione onnipotente, senza nessun avversario, del liberismo. No. Cioè, questo è l'esito storico del Novecento. Una volta congedati da questo secolo e dalle sue follie e dalla disfatta mentale che esso ha prodotto, si è pensato in qualche maniera di chiudere una parentesi. Dopo il crollo del comunismo nell'89 sarebbe arrivato il tempo di riprendere il filo di una storia interrotta, quella della libertà, appunto, quella dei lumi. Ai totalitarismi, alle ideologie e alle loro costrizioni e barriere si apriva un'epoca di libertà, un'era del dolce commercio, per usare la frase di Montesquieu, con l'individuo emancipato come il solo avente diritto alla storia. L'ottimismo liberale vittorioso instaura un mondo aperto governato dalla democrazia del mercato. Ebbene, questa illusione, chiamiamola così, ha incontrato subito una profonda disillusione, perché la società è travagliata da esplosive contraddizioni e soprattutto è abitata da una vertigine. Che civiltà è questa? Se una civiltà necessariamente deve basarsi su convinzioni comuni, su valori condivisi, su progetti e speranze storiche, che civiltà è questa basata sul dominio dispotico del mercato e su un'atomizzazione sociale? In realtà è una società dell'apoteosi del quantitativo in una società vuota, che è il frutto, su questo l'altra volta abbiamo lavorato, l'ultima volta, è il frutto di una contraddizione centrale che era stata prefigurata da Mandeville con la sua fiaba sulle api, una questione di api, l'astuzia della ragione economica che è capace di trasformare l'interesse egoista di ciascuno nel bene di tutti. Questa è la contraddizione radicale di questa idea di società. Il mercato, che ha procurato tanti benefici sul piano del benessere, regna come valore dei valori, cioè si è instaurato l'ecoregno, cioè il regno dell'economia, come valore che non ha nessun'altra misura, è senza rivali, senza concorrenti, ha scavalcato la politica, quello è evidente, no? La politica che dovrebbe guidare le decisioni poi degli stili di vita, delle distribuzioni, dell'organizzazione della civiltà, in realtà deve correre dietro all'economia, quindi si è liberata dal controllo politico ma anche dal controllo culturale e si è instaurato rigidamente un credo liberale che assume il carattere di una credenza, di un dogma. E analizzavamo alcune caratteristiche del carattere totalitario di questa concezione liberistica. Il neoliberismo incarna lui adesso la rivoluzione, il nuovo, no? Elimina la complessità dell'esistenza, in questo senso è totalitario, non nel senso che toglie la libertà ai singoli ovviamente, Ma nel senso che elimina tutto il resto che non sia la sua logica, elimina la complessità dell'esistenza, della vita sociale, riducendola al quantitativo e mettendo al centro un homo economicus tragicamente unidimensionale, dove i rapporti sociali sono governati unicamente da una razionalità strumentale, dal mercato. Un totalitarismo che, come tutti i totalitarismi, è arrogante, cioè ha la certezza di aver ragione. E questo comporta anche un profondo svuotamento democratico, uno svuotamento della politica, la desolante vanità del dibattito politico è dovuto in gran parte a questo, no? Che in fondo oltre all'economico non c'è nient'altro che tenga, no? Vi facevo la battuta, fino anche un giornale dei cattolici di Bergamo come il nostro, di fronte a riforme economiche, non riesce più a dire niente che non sia di dire questo si lamenta, quell'altro si lamenta, questo ha detto così, quello ha detto così. Osseguenti, obbedienti alla parola del Signore, appunto. Quindi o accettare che la politica, cioè la democrazia, è in via di sparizione e con essa anche l'idea di bene comune, di tempi lunghi, di progetti di civilizzazione, di uguaglianza tra gli uomini, oppure mi pare inevitabile affrontare una rifondazione. Rifondazione che tante persone, perché questo certo è la costruzione culturale che abbiamo messo in piedi, però l'uomo resta, appunto, e poi ci sono mille altre logiche che lavorano nel mondo. Chi fa un figlio, per esempio, e lo educa bene, chi mette in piedi una famiglia, chi cura un malato, chi crea rapporti di amicizia, di solidarietà, è chiaro che per fortuna cementa il mondo con altri valori, no? La rifondazione che tante persone, ogni persona fa ogni giorno nella sua vita personale, familiare, sociale, che fanno tante persone anche in economia, perché c'è gente che lavora con grande serietà in economia cercando la giustizia, cercando anche dei modelli più congrui, vivendoci dentro con un po' di intelligenza, di libertà, chi lavora in politica, nella cultura, alla ricerca di un patto di civiltà, appunto, attraverso questi luoghi, queste appartenenze. Non so se in questo contesto possiamo anche fermarci qualche minuto. Mi veniva oggi pomeriggio, appunto, di fare qualche riflessione mia personale rispetto a questa situazione che ogni tanto a me personalmente mi fa paura, no? Mi lascio prendere da un po' di paura, che si assomma poi a tutte le cose che sappiamo, perché questo modello è chiaramente insostenibile, oltretutto. Non è inutile dire che solo in questa maniera risolviamo i nostri problemi. In questa maniera stiamo invece creando un'infinità di problemi che stanno diventando insormontabili, a partire dall'ambiente, ma lo sappiamo, solo che... E alla luce di queste considerazioni... mi venivano in mente anche le cose che facciamo anche noi nel piccolo, perché alla fine poi bisogna ragionare anche un po' su questi piani, no? Cosa stiamo facendo noi? Sia sul piano naturalmente della costruzione di una comunità cristiana su un territorio. In fondo mi chiedevo, io sto dedicando la vita a... non so come dire il verbo, è difficile trovarlo, insomma, però... a sostenere, a promuovere, a incoraggiare il formarsi di una comunità cristiana in un quartiere della periferia di Bergamo. Non è tanto, no? Insomma, uno può anche dire, ci si spreca anche un po', no? Soprattutto poi, se il discorso viene inteso come fare un bel predichino o così salutare qualcuno o tenere con un po' di sputa insieme qualcosa, insomma, no? Se non si prende seriamente il discorso di fare una comunità cristiana in un pezzo di terra. Però appunto è anche tutto questo lavoro che si sta facendo in questi anni di introdurre nuovi modi di far pastorale, perché siamo pieni di problemi. E anche per esempio sto robo qui del sinodo, che è un mezzo casino, appunto, non si sta tirando fuori quasi niente. Però tutta sta fatica di tener vivo in un quartiere il comandamento di dar vita a una storia in questo mondo, questo mi pare un riflesso importante. Cioè, tante volte quando noi diciamo queste cose ci dicono ma questo è sociologia, cioè, invece la Chiesa è Chiesa, no? Lo soprannaturale, lo spirituale. Sì. Ma mi pare importante appunto che la promessa di Dio si traduca in un po' di speranza, che la gente che abita qui a Redona abbia la percezione di partecipare a una storia sensata, appunto, no? Anche l'utopia di una comunità di promuovere un po' di fraternità, di giustizia, di misericordia tra le persone, di darsi una mano. E quindi il fatto che comunque una piccola comunità cristiana ritiene il Vangelo capace di dare speranza anche agli uomini di questo tempo, di questa cultura, di questo ecoregno, appunto, no? E di generare legami, comunità. Cioè, guardate come diventa suggestivo il tema comunitario rispetto a questo individualismo economicistico. Cioè, mi pare che per alcuni versi il vero gioco è un po' qui, no? Questa mondializzazione liquida dove l'individuo può girare tutte le vetrine del mondo che vuole a comprare tutto, e la proposta di far comunità, che è ciò che radicalmente fanno le famiglie, evidentemente più radicalmente di tutti, però lo fa anche la Chiesa un po', lo fa anche una parrocchia, lo fa anche una comunità, insomma. Quindi c'è tutto quel discorso lì sul quale evidentemente però non intendo fermarmi, no? Invece in appendice a questo lascito del Novecento, diciamo così, a questo lascito quasi spaesante di un individuo nel deserto pieno di scatole di regali, di cose da comprare, perché questa è la società che abbiamo di fronte, no? Volevo invece anche sottolineare quello che è una piccola cosa che noi facciamo in comunità e che forse è la meno capita, probabilmente, e anche la più equivoca, forse, la più difficile, non so come dirlo. Però alla luce di queste considerazioni la si può capire un po' di più, secondo me, che è appunto la dedizione di cristiani proprio all'edificazione comunitaria della società, all'edificazione politica della società. Cioè il fatto che in comunità si lavori, l'avete visto in tutti questi anni, non c'è un numero di comunità Redona che non abbia un articolo di politica, e questo ci crea un sacco di nemici, tra l'altro. Però io ci credo, ma non perché quelle cose lì sono da credere, ci credo perché quella direzione di quel lavoro lì ha la pari dignità dei percorsi di catechesi, secondo me, per un cristiano. Poi appunto bisognerebbe essere più capaci di farlo in maniera più pluralistica, di confrontarsi di più, dopo appunto le discussioni sono evidenti, insomma. Ma il fatto che dei cristiani si dedicano a sostenere una formazione della coscienza politica del cristiano e quindi facciano due operazioni in questa maniera. Primo, ritengono che la politica sia una testimonianza alta della fede. Il secondo, che spiega poi perché è così, perché la politica è un'attività sintetica della costruzione sociale. Quindi in questo caso anche come guida dell'economico, no? E Certamente qualcuno di noi che lavora in quella direzione lì è tra gli ultimi che credono ancora alla possibilità che la politica guidi la costruzione sociale. Perché anche la nostra comunità, la stragrande maggioranza, invece si fa beffe di sta roba. La politica non serve, la politica è sciocca, la politica ti imbroglia, la politica è meglio che non c'entri con la fede, è meglio, no, questa è la posizione comune, no. Salvo poi a subire un'organizzazione della nostra vita, della vita dei nostri figli, senza la possibilità di partecipare invece alla sua determinazione, alla sua, no. Salvo a rendere irrilevante l'esempio che vi facevo, dicevo, l'ispirazione cristiana anche rispetto alla società, e a ridurla a una coerenza molto personale. No. E in questa chiave, appunto, volevo indicare un piccolo lavoro che un gruppetto della comunità, il gruppo di attenzione al sociale, sta facendo per proporre, perché dopo va a finire che si propongono quei 4-5 incontri di attenzione al sociale, dove siamo qui in 30-40, quindi nessuno si accorge, non fa niente a nessuno. Anche la povertà della cosa è segno di tante cose, so. Crederci nonostante sia così povera, inascoltata. Il percorso che il gruppo di attenzione al sociale quest'anno prepara e che in qualche maniera vorrebbe poi rilanciare in qualche maniera anche su un territorio cittadino, anche alle altre comunità cristiane per alcuni versi, che è quella della ripresa di una linea di testimonianza cristiana nel politico che nel Novecento ha dato notevoli frutti e che nella Chiesa attuale sembra non avere assolutamente spazio. E anche in Italia è una questione di una minoranza sparuta, insomma. Ecco, questo percorso parte proprio dalla stessa constatazione che noi stiamo facendo attraverso questa lettura, questa diagnosi culturale della nostra società. Cioè parte dalla constatazione dello svuotamento della democrazia ad opera della polverizzazione individualistica e quindi dell'insignificanza sociale dei valori dei singoli. O questa separazione netta tra il privato, dove il singolo è re, e il pubblico, dove regna l'economico, appunto, no? E quindi della incapacità, perché questa poi è lo svuotamento della democrazia, che la democrazia è un bel sistema di organizzare la società solo al patto che ci sia davvero qualcosa di serio in comune, sennò diventa pericolosissimo, no? L'incapacità di costruire un patto sociale che sia basato su valori condivisi e soprattutto sul valore centrale della socialità dell'uomo, cioè sul fatto che io sono in relazione agli altri in maniera etica, antropologica, non soltanto utilitaristica, cioè che la mia identità non è separabile dal rapporto sociale, dalla dimensione politica, da prendermi cura di quello che è di tutti. No. Perché qui tutti vogliono i loro desideri individuali e al centro c'è più niente. Ci vuole una grande torta in mezzo perché ognuno poi voglia la sua fetta, ma se non c'è più la torta. La torta dei valori, dei patti condivisi su una concezione della vita, su delle cose che la Costituzione del resto stabilisce, garantisce, che sono i grandi valori del lavoro, della scuola, della famiglia. Questi sono i veri luoghi dell'unione della società. Cioè, se l'uomo è primariamente l'individuo che vada alla sua realizzazione indipendente e isolata, e per di più realizzazione di beni, quindi realizzazione economica, il bene comune non potrà che essere concepito come la somma dei beni ritenuti tali dalla maggioranza degli individui alla ricerca ciascuno del proprio possibile benessere. Se l'uomo invece si realizza in una rete relazionale ed è non individuo economicus, ma è persona, ecco la parola magica della mediazione cristiana dentro la storia che il secolo scorso ha fruttato, vi farò un piccolo esempio dopo. Se l'uomo invece si realizza in una rete relazionale ed è perciò persona, il bene comune da perseguire è la ricerca della qualità delle relazioni umane, dei legami che sostengono il singolo uomo, soprattutto nella sua inevitabile povertà e nel suo isolamento. Allora, tutto il percorso dell'anno scorso abbiamo cercato di esemplificare proprio questa idea forte, che la morale si fonda sull'idea che ciascuno di noi ha bisogno dell'altro. No. E quindi l'idea di persona come relazionale si basa soprattutto sulla fragilità dell'uomo e sulla ricchezza dei legami, invece. Si radica qui una debolezza intrinseca al fare politica del nostro tempo. Questa debolezza investe anche il sentire dei cristiani. Molti di essi hanno accettato, anche senza pensarci probabilmente, appunto, non stiamo dando giudizi, però bisogna aprire gli occhi, insomma. Molti di noi hanno accettato l'individualismo radical borghese, che per tanti secoli la Chiesa ha combattuto, anche addirittura con uno spirito antilibertario, perché la Chiesa da subito ha capito che il liberalismo, la libertà individuale, la libertà dalle credenze, dai legami, dalle comunità, era anticristiano, l'antimodernità del cattolicesimo. Si radica fondamentalmente su questa percezione. Laddove l'accettazione della libertà politico-economica ha trascinato con sé la liberazione dalle regole etiche della relazionalità, che magari poi il buon cristiano confina invece nel gesto caritativo. Quindi accettare un radicalismo borghese per la propria concezione di vita, poi essere sul piano personale buoni e accettare senza accorgersi un sistema, appunto, basato sull'individualismo e sull'economicismo, senza porre coerenza tra questi livelli. No? Un dualismo tra il piano individuale, magari generoso, caritatevole, e il piano culturale, sociale, politico, dove che domina è l'efficientismo. Il dualismo tra moralità privata e adesione a critica è una cultura egoista, appunto, no? Alcuni cristiani cercano invece di inserirsi nella cultura attuale del pensiero debole mediante un disegno culturale, come dire, noi entriamo con la nostra cultura, con le nostre istituzioni, con le nostre organizzazioni, che ci facciano prevalere con i mezzi forti che gli altri costitutivamente non possiedono. E quindi un metodo di sacralizzazione, in qualche maniera, dei propri valori che si vorrebbero imporre immediatamente alla società. I rischi sono evidenti, no? I rischi di disunione sociale, di appiattimento sulle logiche di potere mondane, no? Quindi politiche che non creano adesione né coesione sociale, che non si preoccupano di far emergere un senso umano comune dalle posizioni diverse. Allora succede che da una parte prevale la concezione che i valori condivisibili politici sono necessariamente deboli e quindi strumentalizzabili. Dall'altra, che i valori forti abbiano bisogno di imporsi in maniera dirompente nel tessuto sociale, perché se tu li vai a mediare, come cristiano, cadi in un relativismo etico. Non so se dietro questi discorsi si vedono delle cose, spero. Non fatemi citare troppo i nomi, i cognomi, insomma.
Si può ripetere questo concetto?
Sì. Cioè, nasce l'idea che sul piano della costruzione politica, sul piano del consenso comune, non ci sono valori forti. Quindi la politica ha solo valori deboli, che puoi usare in qualche maniera. Quindi se c'è qualcuno che conduce la società, chiedi i favori a quelli, poi li chiedi agli altri. Perché tu difendi solo le tue istituzioni. Cioè costruisci quasi un mondo dentro il mondo, no? Quindi da una parte i valori politici condivisibili sono deboli, dall'altra parte i valori forti invece tu li cacci dentro la società interi, senza mediarli. Perché qualsiasi mediazione è un cedimento. Ecco, mi pare che sia qui la sfida del personalismo cristiano, no? Che si chiede se i valori di partecipazione sono necessariamente deboli, e quindi indice di relativismo, o non siano invece occasioni di legare il messaggio profetico cristiano a una struttura antropologica che vi è messa in comune, a una struttura antropologica storica che diventa mediazione. Cioè la tua concezione dell'uomo la spendi poi in una concezione della scuola, della famiglia, che però poi insieme agli altri trova di che fondare il vivere insieme. Questa è la mediazione politica, no? Cioè, non posso andare dentro soltanto dicendo questi sono i miei valori e io cerco di avere la maggioranza sui miei valori. Sono atteggiamenti molto diversi. Questo lavoro di mediazione antropologico-etica della fede dentro la costruzione comune della civiltà, in questo caso mi riferirò sempre poi ai valori del senso della storia, del futuro, della ragione, del principio di uguaglianza, eccetera. Cioè, pensate cosa dobbiamo spendere noi in queste direzioni, perché molti di questi valori sono nati da noi. Attraverso questo lavoro di mediazione i cristiani non solo testimoniano i loro valori, e quindi rendono la fede feconda di storia, capito? Danno ai cristiani una presenza significativa nella comune costruzione della città, non soltanto come una parte, ma fecondano la storia e l'edificazione sociale. E rafforzano la politica come tentativo di conciliare valori forti, che le religioni, le filosofie, le antropologie sapienziali appunto custodiscono, magari, tentativo di conciliare i valori forti con una politica della libera adesione per consenso, appunto. Cioè tu devi convincere anche gli altri, e allora non puoi far passare tutti i tuoi valori, fai passare alcuno per far crescere anche la storia. Certo, questo chiede una forte identità e chiede energie da spendere per la mediazione. Perché è un cristianesimo più forte, appunto. Che quello che si trova tra cristiani e poi esce all'aperto a presentare il pacchetto. A parte che poi, secondo me, ma l'ho detto un sacco di volte, insomma, secondo me questo modo di fare poi ritorna anche nello stile di essere comunità, perché stando fuori nella storia si diventa cristiani in maniera più più aperta, più non so come dirlo, insomma. Allora, in questa prospettiva si vorrebbe avviare un percorso di cultura politica che continua tutti quelli fatti in questi anni, quindi ne avvia uno nuovo, che cerchi di approfondire la conoscenza del personalismo cristiano, che ha sostenuto il cosiddetto cattolicesimo democratico e sociale del secolo scorso, che è stato la base del Partito Popolare, per dire, poi della migliore democrazia cristiana, certamente di alcuni uomini migliori, di questa presenza dei cattolici in politica e di alcuni di queste persone, da Moro a Dossetti, a Lazzati, appunto, alla Pira, che hanno letto la loro mediazione politica a partire da questo personalismo cristiano, che è stata la risposta che il pensiero cristiano ha elaborato di fronte ai problemi dell'età contemporanea e che andrebbe rivisitato a partire dalle nuove caratteristiche della società, cioè dal pluralismo, dalla globalizzazione, dall'individualismo, eccetera, eccetera. E allora il percorso vorrebbe fare alcuni esercizi, dico alcuni esercizi perché è chiaramente lo sfondo è questo, ma poi ti devi esercitare su dei percorsi, su dei temi, fare alcuni esercizi che abbiano sempre questa scansione, cercare di delineare le diverse tradizioni, le diverse posizioni della presenza politica dei cattolici nella storia delle democrazie moderne, in particolare in Italia, evidentemente, in questo caso. Ok? Quindi vedere le varie maniere in cui i cattolici sono entrati in politica. Secondo, sottolineando evidentemente la linea del cattolicesimo democratico, della mediazione, le cui caratteristiche sono quelle che dicevo prima, che mediano sull'idea di persona e di comunità, appunto, no? Secondo, vedere le caratteristiche che ha avuto la presenza, questo tipo di presenza dei cattolici, nel momento in cui si è costituita la Repubblica Italiana e si è costruito quell'altissimo patto civile che è la Costituzione Italiana, in un regime di confronto e di concorrenza pluralistica, con la tradizione liberale e la tradizione comunista. Cioè, noi abbiamo anche, adesso io non lo dico io, ma queste cose non le capisco molto poco, le sto seguendo, insomma, sono queste persone che portano avanti questi discorsi. Però noi abbiamo nel secolo scorso un patrimonio, una tradizione, che sarebbe sciocco non tener viva, non capire che ha funzionato e che ha dato frutti buoni. Non dobbiamo cedere a questo qualunquismo, appunto. Metterci a litigare con due o tre leader che ci ubriacano su delle cosette e perdere delle bussole un po' più serie. Quindi, prima si tratta di capire quali sono stati gli stili di presenza dei cattolici nella società moderna democratica. Secondo, si tratta di focalizzare attorno alla Costituzione l'efficacia di questo tipo di presenza del cattolicesimo democratico, che usciva dall'azione cattolica, usciva appunto perché sono andati alla Costituente i cosiddetti professorini, Fanfani, La Pira, Lazzati e Dossetti, e hanno introdotto nella Costituzione italiana dei principi apertissimi, fecondi, a partire proprio dall'ispirazione cristiana, mediata però dal personalismo, che è stato accettato dai liberali e dai comunisti, i quali hanno portato altre tradizioni. Allora, in questi assaggi, in questi percorsi, il punto centrale sarebbe sempre la Costituzione. Lo si fa apposta proprio perché è un momento in cui sulla Costituzione c'è una banalità incredibile, no? ma proprio perché non si capisce la profondità del patto civile che deve star sotto tutte le cose, no? Terzo, prendere a esempio di esercizio uno dei temi, considerare un tema antropologico e politico sotteso alla Costituzione, a cui ha dato un contributo importante il personalismo cristiano, e vedere in questi 40-50 anni, vedere l'evoluzione che questo tema ha avuto e vedere come si pone in questa cultura appunto del pensiero debole, della fragilità antropologico-etica, e cosa vuol dire una mediazione cristiana in questo contesto. Per esempio, il tema della famiglia, per esempio il tema del lavoro, il tema della scuola, il tema della pace, sono i grandi temi della Costituzione, no? Capire come a partire da questo patto della Costituzione l'ethos ha camminato e per alcuni versi ha eroso questi valori. Allora, cosa vuol dire da cristiani ritentare nella società di ripresentare, di salvaguardare dei consensi attorno ai temi della famiglia, dopo che c'è stato il divorzio, dopo che tutta l'antropologia della famiglia sta saltando all'aria, si mette in discussione la differenza di genere, si mette in discussione la maniera di nascere e di morire, no? Le tecnologie, la concezione libertaria arrivata al punto appunto di relativizzare assolutamente l'istituto familiare. Cioè, cosa vuol dire entrare in questi problemi da cristiani preoccupandosi che questi comunque costituiscono anche una piattaforma del patto civile comune, non soltanto che io le riconosco in chiesa, a parte che dopo le riconosco in chiesa e poi li vivo anch'io nella società come le vivo in tutti. A parte, però appunto io non posso semplicemente proclamare in chiesa un ideale della famiglia e poi disinteressarmi alla maniera con cui le famiglie si edificano nei rapporti sociali in una società governata dall'ecoregno, per stare legati continuamente a quelle analisi che abbiamo fatto, no? Dove i legami e dove i principi antropologici e etici sono totalmente privatizzati. Ognuno pensi quel che vuole sulla famiglia, sulla sessualità, a me non mi frega niente. Ecco, in questo senso, nel fare un bilancio del Novecento, come abbiamo cercato di fare, mi sembrava un peccato non citare comunque quest'opera civile, politica, di cattolici intelligenti e l'eredità del filone del personalismo cristiano. Uno dei riferimenti forti dei cattolici di fronte agli sconvolgimenti dei totalitarismi, delle guerre, della ricostruzione democratica, della dissoluzione delle tradizioni, della formazione di nuovi ethos, appunto. E per esemplificare questa roba, come sempre, forse è efficace aprire un piccolo medaglione e introdurvi due parole soltanto su un cristiano che è stato un faro per tutta questa gente che vi ho citato qui in Italia, è stato il riferimento, e la sua rivista Esprit lo è da 80 anni per tutto il cattolicesimo occidentale, molto laica, ma di cristiani sono rivista Esprit. Il suo fondatore è Emmanuel Mounier, personalismo. Anche lui è nato nel 1905, quegli anni, e è morto nel 50, anche lui morto 45 anni, malissimo. Un altro degli amici che dimentichiamo troppo spesso, secondo me, o ignoriamo addirittura, ma se voi lo chiedete a qualche uomo formato nell'azione cattolica durante il fascismo o a qualche uomo della DC bravo che negli anni 50 sono partiti appunto a rinnovare il Partito Popolare eccetera eccetera, trovate in tutti riferimento a questo uomo come a un faro, come un santo, hai capito, come un ispiratore. Tra l'altro una persona anche non ha fatto molto, una persona straordinariamente comunicativa. Lui diceva che l'atto fondamentale della persona è comunicare, e quindi ha dato corpo e anima a comunicare, a scrivere soprattutto. Era un uomo che voleva stare in legami, in comunione, no? Dunque lui era nato a Grenoble nel 1905, era maturato in questa famiglia di tradizioni contadine, molto